Niente più sereni dopo le parole di Jugeli su Quaraschelia, poi il tal Napoli di Spalletti e tanto altro. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci, eccoci cari amici, buongiorno a tutti, chi vi parla è Dario Sarnataro, Marte Sport Live sino alle 14, saluto ovviamente Mario Paligione Regia, Gianluca Gifuni che mi ha preceduto poco fa con tanti argomenti trattati, ne tratteremo anche noi, anche di altri, perché ovviamente c'è un piccolo focus sull'Italia di Spalletti che esordisce domani sera contro la Macedonia di Elmas con il dubbio Chiesa, un piccolo infortunio muscolare ora in questi minuti per l'ex Juventino, con quasi certo impiego di Politano oltre a Di Lorenzo. Per quanto riguarda il Napoli dal primo minuto c'è una ipotesi anche Raspadori, anche se Immobile è in vantaggio, e soprattutto c'è la voglia di vedere l'Italia di Spalletti, visto che i calciatori hanno già detto alcune cose interessanti sull'approccio, sulle dichiarazioni, ma anche sulle scelte tattiche, sulle prove tattiche di Luciano Spalletti. Parleremo anche del bilancio del Napoli con colui che ha firmato il pezzo di oggi su quello dello sport, molto interessante, Alessandro Giudice, poi anche con Bruscolotti e tante altre cose, anche e soprattutto le parole di Mamuca Jugeli, che è l'agente di Quaraschelia, rese a Calcio Napoli 24, molto interessanti, anche che chiaramente ripongono e fanno cadere di nuovo il silenzio, almeno l'aspetto privato di una trattativa possibile, ma non è oggi oggetto di discussione, tra il Napoli e Quaraschelia per il rinnovo del contratto. 339-666-9990, il vostro modo per interagire con noi tramite WhatsApp, anche note vocali. Saluto subito il direttore Xavier Iacobelli. Xavier, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
Sei molto curioso, poco curioso, abbastanza curioso nel vedere domani l'Italia di Spalletti?
Molto curioso, come penso tutti i tifosi della nazionale siano molto curiosi di vedere, di assistere al debutto così importante e alquanto impegnativo di Spalletti sulla panchina della nazionale in occasione della gara con la Macedonia del Nord, che dal punto di vista sportivo costituisce anche un'occasione di rivincita, rammentando ciò che accadde a Napoli in quella infausta notte palermitana che costò all'Italia la seconda eliminazione consecutiva della corsa mondiale.
Eh sì, si riparte questa sfida con la Macedonia. L'impatto, dalle notizie che hai, anche dalle percezioni che hai avuto di Spalletti con l'Italia, qual è stato secondo te in questi giorni?
Molto positivo, un impatto molto positivo, perché il commissario tecnico a mio avviso si è insediato nel modo migliore e ha battuto, ribattuto sui tasti dell'orgoglio, della passione, dell'attaccamento alla maglia della nazionale. Che stia parlando di una nazionale che in questo momento è ottava nel ranking della FIFA, che è campione d'Europa in carica, 4 volte campione del mondo, 2 volte campione europea, 1 volta campione olimpica, ha dovuto ricominciare con un nuovo commissario tecnico alla luce di quanto è accaduto a cavallo di Ferragosto con le decisioni di Mancini, ma ormai tutto questo appartiene al passato. Ora conta solo e soltanto la nazionale, e conta solo e soltanto vincere le 2 partite con la Macedonia e con l'Ucraina il 12 settembre a Milano, perché sappiamo molto bene quanto siano e quale importanza rivestono per qualificarsi nell'Europa del 2024.
Sì, infatti subito full immersion anche a Coverciano, così come a Castelvolturno. Spalletti addirittura dormiva a un certo punto della stagione scorsa, perché 2 partite da vincere al di là del debutto. È chiaro che non è facile in pochi giorni, non è facile in poche settimane da cittadina nazionale, anzi ufficialmente dal 1° settembre, quindi pochi giorni. Le scelte anche forse condizionate da questo infortunio a Chiesa, però insomma si parte al 4-3-3 da questo centrocampo con Barella e Tonali, ci mancherebbe, dico io, titolari, con Di Lorenzo ovviamente, con Politano quasi certamente titolare. Ti aspetti qualche cambio in particolare? Ti aspetti Cristante per esempio centrale in mezzo ai due mezzi ali?
Ma sai, potrebbe essere una soluzione, però al di là degli uomini ciò che conta e ciò che sarà determinante sarà lo spirito della squadra, la voglia di vincere questa partita, anche perché presumo che diversi azzurri in campo non abbiano dimenticato ciò che accade a Palermo. Sì. Questo costituirà un ulteriore stimolo. Questo non è il momento di fare molte valutazioni sulla qualità del gioco, che verrà sicuramente, e tutti noi ci auguriamo che possa venire in tempi rapidi. Questo è il momento in cui stringere i denti e soprattutto cercare la vittoria.
L'ultima che ti faccio sul Napoli di Garcia, che riprenderà come tutti l'altra settimana il Tour de Force di Azzurri, 7 gare e 23 giorni, ci sono le gare di Champions League, la triplice trasferta Genoa, Sporting Braga e Bologna in 8 giorni. Ci sono un po' di critiche da queste parti, soprattutto un po' di preoccupazione per la sconfitta, come è maturata con la Lazio, come la vedi tu da un po' più distante?
Ma io credo che ci siano state troppe critiche ingiuste e ingenerose anche improvvide nei confronti del Napoli, come se improvvisamente questa squadra non fosse più la squadra campione d'Italia, che peraltro era partita molto bene, ma perdere contro la Lazio di Sarri per il modo con il quale la Lazio di Sarri ha giocato soprattutto nel secondo tempo, dopo che il secondo tempo era stato appannaggio del Napoli, ci può stare.
Sì,
quindi è evidente che Garcia, e credo che Lobotka con saggezza nell'intervista che ha rilasciato ai media e compatrioti l'abbia rimercato, e cioè che ci vuole del tempo perché un nuovo allenatore ovviamente riesca a trasmettere la sua concezione di calcio ad una squadra che però ha conservato l'impianto solido dello scudetto e soprattutto ha conservato Osimhen. Quindi penso che si possa catalogare come un incidente di percorso la sconfitta con la Lazio, e sono sicuro che Napoli farà tesoro e diano ricompense.
Grazie Xavier, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie davvero. Intanto il Napoli si è allenato questa mattina, con ovviamente tanti nazionali assenti, però Mario Rui, Nathan, Zerbin, Simeone, eccetera eccetera, invece a disposizione di Garcia. Ieri tra l'altro amichevole con la Primavera, anche lo scontro tra Gianluca Gaetano e Peluso 2005, che è il cugino. Vogliamo dare un po' di informazioni anche sui biglietti, ricordando che oggi dalle 15 parte la vendita dei biglietti al settore ospiti per Sporting Braga Napoli 20 settembre ore 21, con una prelazione sino a mezzanotte di domani. Per gli abbonati, dovesse poi esserci qualche biglietto libero, cioè non invenduto, ci sarà la vendita libera tra l'11 e il 12 settembre. Invece ci informa il club Milano Azzurra, il club Napoli Milano Azzurra, è un pezzo anche di Dario Di Simone che leggo appunto sul loro sito, che da oggi sono in vendita i biglietti per Genoa-Napoli dalle 12, già da circa un'ora, però per i settori ordinari, quindi per i tifosi rossoblu. Tra l'altro oggi il Genoa compie 130 anni, quindi auguri al glorioso Genoa, che in qualche modo resta sempre una società simpatica, perché c'è stato un gemellaggio meraviglioso tra Genoa e Napoli sino a 3 anni fa. Dicevamo del biglietti ordinari, non si sa invece ancora quando i 2100 biglietti del settore ospiti saranno posti in vendita. C'è un po' di caos, un po' di critiche, un po' di diciamo di preoccupazione per quando verranno messi in vendita. Forse lunedì, il costo sarà di 35 euro, la vendita dovrebbe scattare solo sul circuito Viva Ticket. I tifosi residenti in Campania hanno l'obbligo di tessere il tifoso come disposto dall'osservatorio del Viminale, dunque ancora non è chiaro, quando manca praticamente una settimana, quando è possibile acquistare questi biglietti per Genoa-Napoli, per i settori ospiti, quindi per i tifosi del Napoli. È un disagio, obiettivamente, perché non è che uno organizza una trasferta tra costi di trasporto, alberghi e anche eventualmente permessi al lavoro in 4-4-8. Insomma, credo che ancora una volta si parte sempre col solito discorso di decidere all'ultimo secondo cose che possono essere decise prima. Fatemi ricordare, prima di andare in pubblicità, poi parliamo del bilancio del Napoli, il collega Gaetano Buonomo, che è venuto a mancare nei giorni scorsi. Un grande affetto, lo ricordo, e con grande dispiacere abbiamo tutti appreso della sua scomparsa nei giorni scorsi, appunto. Gaetano Buonomo, più di qualcuno di voi lo ricorda sicuramente, per esempio a Italia Mia, mi pare si chiamasse, sì, la televisione, anche con i diritti del Napoli nell'epoca della Serie C, della Serie B. Insomma, un dispiacere che ha colto tutti. 339-666-9990 per i vostri messaggi vocali, anche su quello che ha detto Vettosi poco fa, lo diciamo ancora, vincere addirittura a noia. Nel frattempo il Napoli ha vinto anche sui bilanci, ne parliamo con Alessandro Giudice subito dopo la pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici, siamo tornati sempre in diretta, che vi parla Dario Sarnataro. Allora, l'ultimo gol di Kim di Lozano è il titolo dell'interessantissimo pezzo, come sempre accade, devo dire, quando la firma del prossimo ospite sto per presentare sul Corriere dello Sport di oggi, che vi invito ovviamente a leggere, quindi ad acquistare. L'ultimo gol di Kim di Lozano, perché il Napoli ha vinto, o quasi, anche lo scudetto del bilancio. È vero Alessandro Giudice, buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
E grazie per essere con noi, caro Alessandro. Sempre complimenti per l'analisi economica che fai per il Corriere in tutti, ogni giorno, no? Lazio, Roma, abbiamo già visto alcune cose. Oggi ti sei occupato del Napoli con i plusvalenze reali, cioè nel senso che il Napoli è attivo in 60 milioni, tra una serie di voci che magari spieghiamo ancora ai nostri ascoltatori, se ti va.
Sì, il Napoli ha ceduto due giocatori, Kim soprattutto, per 58 milioni e Lozano. Entrambi questi giocatori avevano un valore di cartellino piuttosto basso a bilancio, Kim perché era stato preso a un prezzo basso, Lozano perché era stato preso a un prezzo alto, però era quasi completamente svalutato, ammortizzato a bilancio. Fra l'altro il Napoli, a differenza degli altri club italiani e delle altre società, adotta questa bizzarra politica di ammortamenti, per cui svaluta i cartellini subito, già il primo anno del 50% o del 40%.
Per dirla in termini ancora più semplici, scusami se intervengo, se interrompo ai nostri amici ascoltatori, abbatte il costo del cartellino quasi subito. Esatto. Perché secondo te? Perché pensa di rivendere?
È una politica dei costi più alti, diciamo, spesa il costo del cartellino prima e poi in caso di rivendita recupera con la plusvalenza, che come tu hai detto, se il giocatore viene venduto dietro col rispettivo monetario, è una plusvalenza assolutamente reale, certa, senza nessun problema. Quindi, per tornare al Napoli, sì. È un bilancio 2022-23 che deve ancora uscire e che probabilmente segnerà il ritorno all'utile dopo due anni di perdita abbastanza pesante, il 2021 e il 21-22.
Sì.
Perdite dovute un po' al Covid, ma anche molto all'assenza della Champions. Il Napoli è un club che ha dei ricavi abbastanza bassi da stadio e ricavi commerciali inferiori a quelli di altri club, e quindi ha assolutamente bisogno dei ricavi dalla Champions e dei diritti televisivi internazionali. Quindi per tirare le somme, sono 19 anni di gestione De Laurentiis, 20 con il bilancio che uscirà quest'anno, un perfetto pareggio, cioè 10 anni inutile, 9 anni in perdita, quindi anche numericamente esatto. C'è questa eguaglianza, 167 milioni gli utili, 166 le perdite, fino al 2022, quindi inclusi i due anni in perdita molto forte di cui parlavamo. Quindi una gestione assolutamente sostenibile, un club che ha sempre camminato sulle sue gambe, non ha contratto debiti, anzi ha...
Ecco, la cosa fondamentale, perdonami di nuovo se ti interrompo, non ha debiti come invece molti grandi club europei, ma anche in Italia, hanno, perché il Napoli non ha mai avuto debiti, anzi ha avuto anche riserve in molti bilanci da cui attinge.
Sì, Napoli ha abbondanza di cassa, e anche mi fa piacere questa tua domanda, perché mi fa precisare una cosa, perché poi mi dicono non è vero quello che dici, il Napoli ha debiti perché ha fatto due mutui con Unicredit, no? Ci sono, questo è vero, però il Napoli ha fatto due mutui senza averne bisogno, sostanzialmente ha accolto delle opportunità perché in quel momento i tassi erano particolarmente bassi, però ha fatto due mutui e ha fatto provvista di liquidità in un momento in cui aveva anche liquidità in abbondanza, quindi potrebbe ripagare quei mutui all'istante e rimanere con riserva di cassa comunque, quindi non è un indebitamento dovuto a difficoltà, è un indebitamento dovuto alla normale gestione di tesoreria di una società. Quando una società può cogliere delle opportunità di finanziarsi, si finanzia a costi molto bassi, fa riserva di cassa che domani potrebbe servire per qualsiasi cosa.
Esatto, aumenti di capitale non ha fatti mai, infatti, sostanzialmente.
Mi risulta all'inizio che De Laurentiis abbia fatto aumenti di capitale, perché appunto la crescita è stata sempre autofinanziata e quindi il Napoli è andato dalla Serie C allo scudetto senza avere bisogno dell'azionista, e questa è una politica assolutamente corretta. Io dico sempre che quando sento quelli, la proprietà non ci mette i soldi, non ci, ragazzi, la proprietà non deve mettere i soldi, cioè nessuna azienda, cioè voi conoscete degli imprenditori che gestiscono le aziende e rimettono tutti gli anni, cioè che senso ha? Perché dovrebbero fare questo lavoro? Normalmente le aziende dovrebbero remunerare l'imprenditore, cioè il rischio che l'imprenditore si assume. Poi quando dico questo mi si dice ma il calcio è diverso, sai. Ecco, dobbiamo abituarci a pensare al calcio come un'azienda normale, ecco, non come una cosa diversa dove si bruciano, si buttano soldi senza una prospettiva di ritorno. Da questo punto di vista il Napoli è stato avanti rispetto a molti altri club italiani perché l'ha sempre praticato anche in tempi non sospetti. Ora ci sono arrivati in tanti perché il Milan ha un bilancio virtuoso, quest'anno chiuderà inutile e non ha debiti, perché
la Lazio,
altri, come l'Atalanta, per esempio, come il Sassuolo, poi ce ne saranno sicuramente altri che in questo momento non
diventano... La Lazio forse, anche la Lazio credo.
La Lazio sì, anche la Lazio si è sempre autofinanziata, anche la Lazio come il Napoli ha avuto gli ultimi due anni di bilanci abbastanza difficili con delle perdite, e quest'anno probabilmente con il ritorno in Champions, con un mercato ci abbiamo venduto Milinkovic, ha fatto degli innesti, probabilmente quest'anno tornerà a raddrizzare anche i conti.
Tra l'altro
anche la Lazio nel lungo periodo è un esempio di sostenibilità.
Si diceva negli anni 80, anche 90, ma nel calcio non si guadagna, i presidenti lo fanno per passione, probabilmente sicuramente per visibilità, per crescere negli altri asset a loro disposizione. Poi ci sono stati presidenti come Sensi o anche Naldi qui a Napoli che ci hanno solo rimesso, o Ferlaino ci ha guadagnato in altro senso, evidentemente è cambiato il calcio assolutamente. Però ti chiedo, Alessandro, lo scudetto che cosa può portare nel breve ma anche a lungo termine, ha più costi o il Napoli, da quello che ha preso, riesce comunque a mantenersi in equilibrio anche con questo salto in avanti che dovrebbe fare, se dovesse arrivare la firma, nell'aumentare notevolmente l'ingaggio ad Osimhen?
Allora, lo scudetto di per sé non è un fattore incrementale di ritorno finanziario, questo bisogna capirlo.
Cioè i vari, si dice, no, i vari sponsor cacciano di più eccetera, forse sì, Napoli chiede di più, ha chiesto di più probabilmente.
Sì, beh certo, può aumentare il profilo di visibilità del brand, rendere, insomma, chiaramente quando una squadra vince lo scudetto se ne parla e quindi l'appetibilità per gli sponsor, però insomma non è che questo porti stravolgimenti nel profilo dei ricavi della società, cioè non è che cambi il mondo da domani. Sicuramente c'è un miglioramento, c'è una maggiore capacità attrattiva. Quello che fa veramente la differenza è Champions sì, Champions no, cioè entrare tra le prime quattro significa, forse dall'anno prossimo potrebbero essere cinque, però significa veramente mettere le mani su una fonte di ricavi addizionale sostanziosa, che se c'è ti fa la differenza, se non ce l'hai
Ma forse anche per questo, appunto, il discorso che ti chiedevo prima di salutarti, il Napoli potrebbe arrivare a 10, 11, 12 milioni, molto più del tetto ingaggi degli ultimi tempi, per Osimhen, anche perché ha nel suo mirino, oltre a tenere un giocatore molto importante per il Napoli dopo lo scudetto, di andare in Champions l'anno prossimo. Ci sarà una Champions ancora più ricca, con 8 partite minimo nella fase eliminatoria, e forse anche il Mondiale per club, che pure distribuisce soldi importanti.
Sì, io se posso fare un pronostico, non credo che il Napoli arriverà a queste cifre, in questa doppia cifra per Osimhen. Non sarebbe, secondo me...
Ah, tu dici come Inga, pensavo non arriverà al Mondiale come calcolo di
ranking. No, questo...
Non si può dire. Che il Napoli si arriva più avanti del Milan Champions, dicono, dovrebbe farcela.
Questo lo dirà il campo, mi pronuncio. No, dico che non mi sembra un po' nello stile della società fare queste follie per un giocatore, perché nel calcio italiano dare in questo momento 10-12 milioni a un giocatore sarebbe una cosa molto azzardata, anche perché poi comporterebbe delle conseguenze in termini di montaingaggi complessivo che il Napoli, come anche ad esempio il Milan, ha sempre cercato di tenere molto, molto contenuto. Quindi io penso che se le richieste saranno di questo tenore, ma non solo per il Napoli, penso anche per il Milan e per altri club, allora bisognerà pensare ad altri discorsi, cioè monetizzare l'investimento.
Abbiamo perso un attimo Alessandro, abbiamo perso qualche secondo, un disturbo in linea, qualche secondo. Stavi dicendo, scusami, farà? Se dovesse farlo?
No, credo che a quel punto, se ci saranno queste richieste così elevate, probabilmente il Napoli, come qualsiasi altro club ispirato a una politica di gestione sana, farà meglio a monetizzare l'investimento
l'anno prossimo. Staremo a vedere. Intanto Alessandro, grazie di cuore per il tuo intervento, ti leggiamo sul Corriere, ha scritto anche libri interessantissimi. Buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie Alessandro Giudice dello Sport. Intanto i vostri messaggi. Nel frattempo Elmas ha parlato alla vigilia di Macedonia Italia, ovviamente benissimo di Spalletti, devo tanto a Spalletti, mi ha fatto vincere uno scudetto, un grandissimo allenatore, possesso palla e pressing alto con l'Italia, ce l'aspettiamo, farà bene anche con la nazionale italiana. Poi tra un po' parleremo anche delle dichiarazioni di Vamuca Jugeli rese a Calcio Napoli 24. Complimenti agli amici di Calcio Napoli 24, al direttore Salvio Passanti, anche colleghi Riccardo Catapano e Vincenzo Credendino, che hanno appunto firmato questa intervista con l'agente di Kvaraskhelia, perché insomma vorrei capire anche il vostro pensiero su queste dichiarazioni. Ve ne anticipo due. Jugeli ha detto contenti del contratto con Napoli, non c'è alcuna discussione sul rinnovo da parte nostra o da parte della società, ma ha detto di voler cambiare squadra. A Napoli ci sentiamo a casa, la nostra seconda casa. Poi rapporto fantastico tra noi, De Laurentiis, e il Napoli e la città di Napoli. Ringraziamo il presidente per quello che ha fatto per noi, ha sempre mantenuto tutto quello che ha promesso. Se vorrà rinnovare in futuro siamo pronti a trattare, ma siamo già contenti così. Che ne pensate? Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Ancora in diretta i vostri messaggi. Questo amico scrive, questa amica anzi, il presidente ha fatto fare una figuraccia a parte della stampa facendola pubblicamente sbugiardare da gente e pare di capo. No, non ha fatto fare una figuraccia alla stampa, cara Gilda, perché calcio è bugia, non dimenticarlo mai, lo dicevo maestro come Benitez. Quindi noi prendiamo atto di quello che ha detto Mamuca Jugeli, e anzi devo dire che proprio perché il Napoli ha fatto quel tweet, quella nota stampa certamente criticabile nella forma, poi ha dato un'informazione, va bene così, devo dire che ha alzato ulteriormente il polverone su quello che poteva diventare un caso Kvaraskhelia, del rinnovo o non rinnovo, perché ha alzato ancora ulteriormente l'attenzione. Quindi l'intervista a Mamuca Jugeli ha dato sicuramente la giusta dimensione alla situazione, e cioè che tutto si risolve in privato eventualmente. Ad oggi il Napoli e la gente hanno detto ufficialmente che non ci sono trattative per il rinnovo. Poi il calcio può essere anche bugia, e comunque la dimensione giusta è questa, quella che si risolve eventualmente in famiglia, in privato. Noi facciamo il nostro mestiere, la nostra professione di giornalisti, se abbiamo notizie le diamo, poi lasciamo perdere quello che dicono ufficialmente le controparti. Sappiamo che il calcio è bugia, i giornalisti quasi mai sono bugiardi, dico quasi mai perché io parlo per me, per molta parte della nostra categoria, poi ci sono anche le mele marce indubbiamente, però attaccarle così pubblicamente non ci è piaciuto, questo l'abbiamo detto varie volte. Detto questo, cari amici, oggi c'è un'intervista sulla Gazzetta dello Sport a Roberto Donadoni, che ha detto una cosa su Bruscolotti, che avremo tra poco, giusto Soriani, collegati, perché nel frattempo saluto il maestro Gianfranco Lucarillo. Ciao Gianfranco, buongiorno.
Buongiorno, toglietemi questa aggettivazione immeritata, grazie.
Il mio maestro, purtroppo per te sei il mio maestro, sei stato, quindi...
Di musica, sicuramente.
Magari di musica, suonare uno strumento bene sarebbe stato bello. Caro Gianfranco, ti chiedo l'effetto delle dichiarazioni di Mamuca Jugeli, dell'agente di Kvaraskhelia. Ho detto poco fa, non so se hai ascoltato, che riporta nella giusta dimensione quella privata l'eventuale trattativa che ad oggi non c'è, ci dicono agente e Napoli, per il rinnovo di Kvara, quindi rasserena, ed è importante che ci sia stata.
Sì, sicuramente.
Complimenti agli amici Calcio 24 ancora.
Però dico pure che ha pubblicato il servizio che riguardava un presunto aumento dell'ingaggio di Kvaraskhelia. Mica lo sono inventato,
appunto, questo.
Appunto. Quindi qualcuno ha confidenzialmente
a parlare, anzi è probabile che il Napoli avendo fatto quei nomi e quel modo di comunicare, forse è proprio
io sospetto che lui abbia fatto adesso una marcia indietro clamorosa, perché evidentemente è stato eccessivo poi anche il clamore della reazione da parte del Napoli e del presidente, quindi a questo punto questa retromarcia ha riconciliato un po' la situazione in generale e i rapporti tra l'entourage del giocatore e la società.
È vero. Intanto Gianfranco,
tutto è bene quel che finisce bene.
Sì, ma alla fine, ripeto, diciamo, è giusto che se ne parli privatamente senza poi fare comunicati, dichiarazioni o indurre colleghi con informazioni diciamo fuorvianti o comunque insomma o non completamente vere, o almeno che si fa la marcia indietro a scrivere delle cose assolutamente
confutici. No, questi colleghi che hanno scritto questa anticipazione l'hanno scritto perché l'hanno saputo,
certo,
ragazzi.
Non è che sono inventati, è chiaro, no, perché poi si spara sempre sui giornalisti, purtroppo capita anche che alcuni colleghi, i giornalisti sparano sui giornalisti e questo poi diventa veramente non il paradosso, una cosa vergognosa. Gianfranco, sai che con noi c'è Peppe Bruscolotti, ciao capitano, buongiorno.
Mamma mia, il capitano,
ciao, un abbraccio Gianfranco,
ciao, il capitano di ferro, ragazzi,
il grande capitano. Ma Peppe, hai letto cosa ha detto Donadoni alla Gazzetta dello Sport?
Ma guarda, non lo so, accende il cane, non lo so che cazzo sta succedendo, perché... non lo so, ma accende non si rende conto poi di quello che dice, che fa.
Insomma, ma allora, ha detto, lo ricordiamo,
ma,
scusa.
Ma qual è il nesso, dopo tanti anni, dire una roba del genere? Pure se fosse vero, ma sono cose che capitavano pure in quello che era il gioco del calcio.
Certo, in campo
però
si dice
se vai a analizzare il mio comportamento, io non ho rotto nessuno, se ne sono andati tutti con le proprie gambe.
È vero, è vero. Anche Renzi
che vuoi dire.
Anche
era Renzi solo uno che diceva che per certi versi se la faceva sotto quando mi vedeva.
Chi è? Elkier.
No, Donadoni.
Donadoni, la Gazzetta dello Sport. Per chi non lo sapesse...
Nei vari periodi veniva sempre sostituito. Quindi è chiaro
sì,
che
mi ricordo benissimo.
Sempre...
Mi ricordo benissimo questa cosa. Era un giovane tifoso, però Donadoni ha fatto anche i complimenti. Domanda, qual è stato l'avversario più fastidioso? Di botte ne ho prese tante. Beppe Baresi, Conte, Virkovud e Bruscolotti, comunque è stato uno dei difensori più fastidiosi, quindi più forti che ha affrontato, mi diceva: se superi la linea di centrocampo ti spacco una gamba. Caro Gianfranco, è possibile che l'abbia detto Palefiere? Non credo, no?
Però ha fatto capire che c'era un limite che non doveva essere superato.
Esatto, in qualche modo l'ha fatto capire.
Noi dobbiamo pensare che nel calcio, addirittura dilettantistico, di cose particolari se ne sentono
certo
a migliaia.
Solo chi non ha giocato non sa. Poi Bruscolotti è stato sempre corretto.
Poi può essere pure, quando finisce la partita, insomma, è finita, ragazzi.
Certo.
In campo succedono delle cose.
Bravo, Gianfranco, bravo.
Che non si possono nemmeno raccontare, perché ci sta la forza fisica, la sfida, il desiderio di rivalsa, di voler vincere a tutti i costi. E allora, sai, certi frasari sei costretto a sentirle, magari di restituire pure qualche bordata.
Ma infatti solo chi non ha giocato non lo sa, però Beppe
bordate, ho preso pure io di bordate,
Beppe, anche Renzi in Brink si ricorda una cosa del genere. Adesso
ho preso pure con Serena,
con Elkier, con altri,
con Elkier,
c'era qualcuno che faceva il cosiddetto Usingandella, proprio quello. non superare questa linea, se no povero a te. Ma era sempre una questione calcistica nel campo, ragazzi, però
anche per sondare poi l'avversario, capito?
Per intimorirlo, tra virgolette, da
come si reagiva a queste cose.
Certo. Ma io
credo il calcio non è uno sport da signorine, credo come oggi se ne vedono addirittura delle belle, ben superiori a quello che accadeva prima in campo.
Assolutamente sì. Beppe, poi alla fine, insomma, avercene difensori come te, magari, ma non dico nel Napoli, ma in Italia, vista la carenza attuale, sei sempre stato corretto al di là di
falli. Lui ha citato dei difensori dell'epoca, ma ce ne stavano ancora tanti, non è che...
Sì, certo.
quindi era un gioco diverso.
Ferri, Bergoglio,
difensore, chiaro, il difensore si preparava, era proprio.
Ma c'era la scuola, per esempio,
c'era la scuola dei difensori.
Pensate un po', Vietklud, secondo voi come faceva? Perché poi era rude, centrale difensivo che ti spaccava le gambe, le ginocchia. Secondo voi non diceva qualche complimento
sicuramente
al avversario?
Sicuramente. Quindi, sì. Però vabbè, comunque Beppe, in tutto questo noi siamo in attesa di capire come questo Nathan. Che ne ti sei fatta sulla gestione, Beppe, di questo ragazzo?
Vabbè, ci sono detto tante cose, però bisogna aspettare e vederla all'opera, perché sai, quello che si dice poi deve avere la prova sul campo, e quindi speriamo che alla ripresa lo faccia giocare, insomma, che poi rimane l'unico e solo che non gioca. Allora qual è il motivo? Che poi la gente si pone l'interrogativo: il perché questo non gioca? Sì. Poi l'allenatore in conferenza stampa dice che questo deve preparare, deve lavorare, deve fare. Allora vuol dire che non risponde a quelle che sono, che sono state le aspettative.
Non è pronto ancora, no? Perché tu hai avuto i stranieri nel Napoli.
Ma pronto, ma come si fa?
Tu dici non è possibile.
Come si fa? Se prendono un giocatore, pensi che non è che lo prendono a scatola chiusa. Quindi avranno avuto della gente che è andata a vederlo, e quindi sicuramente l'hanno ritenuto all'altezza della situazione.
Che però, dici Gianfranco, è giusto integrarlo gradualmente?
Sì, il discorso di Beppe è giustissimo, oltretutto. È anche giusto il discorso, insomma, se andate lì a vederlo, a valutarlo, poi arriva qua e non gioca perché non è pronto per il calcio italiano. Mi sembra veramente un assurdo, anche perché non è che non è costato proprio niente.
E tra l'altro non è Kim che se n'è andato improvvisamente.
No, è chiaro che a noi resta l'impressione di Kim, perfetto sconosciuto, sul quale almeno sul suo nome c'erano delle riserve. Poi quando è andato in campo Kim ha fatto cose pazzesche, è forte, ci aspettavamo tutti quanti, non dico la copia conforme di Kim, ma ci aspettavamo qualche cosa di più a livello sicuramente di qualità,
pronto,
che finora,
diciamo.
Che finora insomma non c'è stato.
Allora,
io ho chiesto a Antonio Careca all'epoca quando fu preso. Antonio ha parlato bene, ma non perché è brasiliano, queste cose qua, perché mi ha detto la realtà delle cose. Insomma, il giocatore è di prospettiva, insomma, è uno che, che ci sta, e quindi è chiaro. Ma se
anche Cruz ne ha parlato bene, Cruz,
ma comunque devi essere inserito, se no, come fai?
Certo.
Insomma, prendere
però
un po' di confidenza pure con gli altri.
No, ma il fatto che il Napoli è pronto ad incamerare un giocatore in prospettiva, oppure no, perché questo è un club, è la squadra campione d'Italia. Insomma, devi avere dei giocatori.
Se li hanno presi tutti i giovani, vuol dire che loro hanno visto delle qualità proprio in prospettiva. È chiaro che se tu volevi immediatezza deve prendere un giocatore esperto sui 25, 26, 27 anni. È chiaro che magari si parlava diversamente. E evidentemente per la società crede nella linea che hanno fatto l'anno scorso, quelle scelte che poi si sono rivelate eccezionali. Dice vabbè, ma mica succede sempre. Però se si inizia in un modo bisogna anche andare avanti così. Quindi poi si vede, se non le cose dovessero cambiare, è chiaro che la società può dirottarsi su altri.
Ma certamente l'influenza maggiore saranno stati anche i casi di Osimhen e dello stesso Araschelia. È chiaro che la linea politica del Napoli è variata nel momento in cui sono arrivati dei giocatori giovani che sono diventati immediatamente importanti.
È vero, è vero. Caro Beppe, capitano, ti mando un abbraccio, grazie sempre per la tua disponibilità. A prestissimo.
È un piacere poi trovare gente come Gianfranco, così. Che
non tanto io, ragione Gianfranco, sono d'accordo.
Tu, capitano di ferro, ragazzi, tu ci stai sempre, capito?
Ah, vabbè,
ci vediamo sempre.
No, sto scherzando. Un caro abbraccio, Beppe, un abbraccio fortissimo.
Un abbraccio, ciao Beppe, ciao.
Voglio salutare anche il maestro Gianfranco Lucariello. Gianfranco, però in 30 secondi, so che è troppo troppo poco. Che ti ha fatto quella cosa del tabloid inglese che dice che al Maradona in tribuna stampa si esulta troppo e ci sono giornalisti ultra?
Sì, sono arrivate tutte signorinelle in Inghilterra, per favore, insomma, se ne ho viste delle belle anche in Germania, ecco, dove ci stava un pubblico molto molto disciplinato, dei colleghi altrettanto disciplinati, eppure lì nelle varie tribune stampa ci sta sempre qualche cosa che non va per il
verso. Io dico
giusto,
sempre, ho detto anche ieri, Gianfranco Lucariello, mia prima volta nel 96 credo, accreditato, mi disse: mi raccomando, in tribuna stampa non si esulta, non si fa nulla. Qualcosa è cambiato, ma in generale capita, devo dire che poi il tabloid inglese ha fatto riferimento anche a altri stati. Ti devo girare anche Antonio che ti scrive: buongiorno, saluti a Gianfranco Lucariello e grazie per le bellissime chiacchiere che ci facciamo la mattina al circolo. Ah, non lo sapevo, al circolo pure, bravo.
Ma tieni presente una cosa, che anni fa ho fatto uscire dalla tribuna stampa come delegato Ussi, che si presentò con la sciarpa del Napoli. Detto: scusa, ma questa è la prima volta che vieni qua. Sì. Allora togliti la maglietta, togliti la sciarpa, o altrimenti te ne vai in curva.
Giustissimo. Gianfranco, grazie, un grande abbraccio, grazie sempre.
Ciao a tutti, arrivederci.
Un abbraccio grandissimo al grande Gianfranco Lucariello. Ci fermiamo tra un po', Silver Mele, Fulvio Marrucco per commentare le parole di Jughelli, e non solo, a tra pochissimo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Tanti messaggi che arrivano, saluto l'amico che scrive: grande Bruscolotti, date a Nathan 2-3 partite e vi farò vedere. Ma assolutamente, siamo molto curiosi e anche fiduciosi, l'abbiamo detto in tutte le salse, non so come altro dirlo, che se Nathan non è ancora titolare ci può stare, perché deve essere inserito gradualmente, ma è chiaro che, visto che il Napoli sapeva che Kim sarebbe andato via, poteva forse prendere un difensore più pronto, già pronto, punto interrogativo. Nel frattempo sui campi di promozione eccezionale ci sputavamo in faccia quando battevamo una rimessa laterale a proposito delle cose che si facevano con Bruscolotti, eccetera. E poi questo amico Giulio scrive: penso che le parole così accomodanti nascondono estimatori che si materializzeranno l'estate prossima, se non addirittura a gennaio. Parole troppo accomodanti per essere credibili, non a quelle cifre d'ingaggio. Il pensiero di Giulio, riferimento alle parole appunto di Mamuca Jughelli espresse a Calcio Napoli 24. Ne parliamo con il collega amico Silver Mele, canale 8. Ciao Silver, buongiorno.
Ciao Dario, buon pomeriggio a te, ai marziani in ascolto.
E saluto anche il direttore Antonio Tempestilli. Direttore, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
E grazie per essere con noi. Allora, effettivamente Jughelli ha detto le cose: non trattiamo il rinnovo, stiamo benissimo a Napoli, il presidente ha sempre mantenuto le promesse, grande rapporto con la città, Quara pensa solo a giocare, a fare benissimo, siamo già contenti così col contratto, bene così Silver, no? Però è chiaro che poi dopo vedremo cosa accadrà.
Bene, benissimo così, nei codici del mercato, dei quali il direttore che ci ascolta è espertissimo, non poteva dire altrimenti l'agente rappresentante di Quaraschelle, conoscendo anche il tira e molla emozionale che è tipico della nostra piazza. Ma è anche vero, Dario, guardando i dati che sono stati ufficializzati da Calcio e Finanza, per i quali incredibilmente io non ricordo un precedente del genere in Italia o in Europa, che una società che vince lo scudetto riesce ancora a ridurre il monte ingaggi quasi di 4 milioni.
Almeno per ora, poi magari i nuovi riporteranno, però hai ragione.
Per ora, poi considerando anche quanto vai a risparmiare senza il contratto oneroso di Lozano, ma detto questo, un milione e due di ingaggio per Kvaratskhelia, che è l'MVP dello scorso campionato, è chiaro che sono cifre che dovranno essere riviste con il ragazzo, che però è giustissimo che venga lasciato al campo, quindi secondo me tutto fa parte delle schermaglie, no?
Assolutamente, infatti direttore Tempestilli, ha avuto un rapporto diretto anche noi calciatori, alla Roma in particolare, è chiaro che è meglio che i calciatori siano sereni e che se dovesse esserci rinnovo se ne parli con i riflettori spenti tra società e entourage.
Sì, certo, questa sarebbe la soluzione migliore. Io credo che da parte di Canseglia sicuramente ci sarà un riconoscimento nei confronti della società che l'ha prelevato, l'ha fatto conoscere al calcio mondiale, mi ha fatto un contratto, diciamo, da giocatore che è ancora sconosciuto. Ora è chiaro, evidente, che dopo una stagione del genere i parametri vanno rivisti, vanno rivalutati, però sempre nel giusto, non si può passare da un eccesso a un altro, voglio dire.
Cioè lei dice non si può passare da 1 e 2 a 8, per dire a 5, ma si va per gradi.
Mi sembra impossibile, no?
Certo.
Poi il calciatore lo sappiamo meglio di tutti, che pensano solo a loro stessi, guardano la loro
fiera. Certo,
la società deve fare i conti anche con i bilanci. Il Napoli lo fa in maniera egregia sotto questo punto di vista, per cui io sono convinto comunque che alla fine il giocatore rimarrà a Napoli con un buon contratto, perché il presidente della Juventus non si farà scappare sicuramente un giocatore di questo livello, che eventualmente poi in futuro potrebbe rimettere sul mercato e ricavarne una cifra notevole.
Certo, assolutamente sì. 3 giornate, 6 punti, una sconfitta discutibile, anche che ha fatto un po' emergere un po' di critiche, caro Silver, per il Napoli, atteso poi da 7 gare in 23 giorni. Questo Napoli di Garcia che ti trasferisce al momento, Silver?
Ma mi trasferisce...
Preoccupazione o niente?
No, preoccupazione no, ma lavori in corso. Noi non siamo per natura disfattisti, siamo allarmisti quando qualche segnale viene fuori evidente, perché ad esempio io scrivevo alla fine del primo tempo di Napoli-Lazio di sensazioni positive, di una bella partita, mi aspettavo un secondo tempo esplosivo, poi il Napoli è rimasto sulle gambe, la Lazio secondo me si è trovata, Dario, a giocare la partita ideale, Sarri non aspettava che quello, considerando che, ripetiamolo, perché qualcuno aveva già perso le misure, la Lazio credo che negli 11 abbia il tasso qualitativo tra i più alti della Serie A, quindi si è trovato a gestire la partita che voleva. Il Napoli un po' sulle gambe, un po' per qualche secondo me un'interpretazione non proprio eccezionale dal punto di vista dei cambi, no? Della partita letta a gara in corso, perché io anche con una gamba Kvaratskhelia lo tengo in campo, perché ho la sensazione che da lì possa sempre nascere qualcosa di buono, e poi non lo so, questo è interessante, anche la condizione fisica, perché è cambiata la preparazione per tutto quello che abbiamo raccontato nel corso del doppio precampionato, quindi l'insegna lavori in corso, che però non porta a drammi ma solo la necessità di continuare a lavorare.
Lavori in corso, caro direttore Tempestilli, con Garcia che probabilmente, lo dico dal mio punto di vista, ha accelerato certi cambiamenti che pensavamo arrivassero gradualmente, non so come la vede lei.
Ma francamente mi resta difficile dare un giudizio non sapendo un po' la situazione quotidiana del Napoli. È evidente che se fa delle scelte le fa pensando di farle positive.
Com'è Garcia? Che tipo di calcio dà? Verticale, aggressivo?
Ma no, lui predilige sicuramente un calcio verticale, un calcio che ti porta subito avanti la palla. Spalletti prediceva un po' più il possesso di palla e
sì,
arrivava a finalizzare, poi girando questo pallone a destra e a sinistra, e in alcune circostanze non è che rinunciasse anche alla verticalizzazione, tante volte, certo, spesso e volentieri Osimhen è stato messo nella condizione, no, di palle in verticale su lanci, dove lui poi è profondamente forte con questa gamba che sicuramente lo agevola e riesce sempre ad arrivare prima dell'avversario. È un allenatore capace, un allenatore che sicuramente ha le sue idee, ma bisogna anche dargli un pizzico di tempo anche a lui per poter mettere a regime tutta la macchina.
L'ultima, se non so se ce l'hai, Silver, per Tempestilli.
No, è la curiosità di una gestione di un parco d'attacco che è di primissima fascia, direttore, ma anche di tantissimi nomi. È il grosso punto interrogativo, perché ne abbiamo sentite di tutti i colori, partendo dal presupposto che Raspadori è forse il giocatore qualitativamente tra gli attaccanti più forte, tra i più forti del calcio italiano. Ma lei come lo vede Raspadori, da centravanti, da sottopunta, da esterno, addirittura Garcia nelle varie sperimentazioni lo ha anche impiegato da mezzala?
Ma io, se è soggettiva la questione, secondo me Raspadori può fare diversi ruoli, può fare il secondo attaccante, può fare l'esterno, quindi in base alle esigenze un po' del momento, io credo che l'allenatore possa utilizzarlo in varie maniere, però quando hai giocatori di qualità è sempre un vantaggio, perché poi alla fine quando hai necessità lo metti dentro, e poi sono giocatori che possono risolvere le partite così da un momento all'altro.
È vero, direttore, grazie, un abbraccio, alla prossima, grazie.
Ciao,
sempre.
Buona giornata, buon lavoro.
Grazie Antonio Tempestilli. Intanto io volevo segnalarvi che Silver è sempre molto interessante in quello che scrive, come lo scrive anche sui social, però è balzata all'occhio una cosa che ha scritto qualche ora fa, perché all'Ansa Ferrero, il presidente della Juventus, avrebbe detto, ha detto, la Juventus non è solo sport ma anche educazione e sociale. Tu hai sottolineato, vero, lo ha detto.
Lo ha detto perché l'ho ascoltato, eh?
Altrimenti non è come, una...
te... No, come te avrei detto, non lo so se l'ha detto.
Come, vabbè, non aggiungiamo nient'altro, diciamo. Sono da risalto perché... farà anche delle cose di beneficenza sociale, le fa la Juventus,
no, per carità,
ufficialmente e formalmente, però insomma che sia insomma un esempio, un modello da seguire, mi sembra un po' troppo dopo quello.
Beh,
che
posso facendo. Dire una cosa velocissimo, flash, Dario,
sì, sì,
io certo. Sono convinto che Ferrero, cioè la scelta della società, dei capi, sia quella davvero di provare a moralizzare il corso, perché Ferrero, ricorderai, si è insediato certo. dicendo senza arroganza, furono parole molto importanti, senza arroganza ci difenderemo, tuteleremo il nome, poi Gravina dice il brand, ma più o meno la stessa cosa. C'è questo tentativo di fondo di moralizzare la condotta.
Speriamo non accada però come è successo dopo Calciopoli, che misero giustamente Blanchi, gli altri mi dare un profilo e poi tornarono i Volponi. Vabbè, intanto Chiesa e Pellegrini lasciano il ritiro della nazionale, purtroppo. Vabbè, quindi Spalletti non potrà fare conto su Chiesa in particolare, che era titolare. L'abbiamo visto in allenamento con la maglia della nazionale, l'allenamento Spalletti, però tirata su si vedeva quel bel tatuaggio, si vedeva, tatuaggio sinistro. Prima di salutarti ricordo che questa sera c'è la Palla Casorio, un bel evento di box organizzato dalla Promo Box in collaborazione con la Box Picardi. Gianluca Picardi sfiderà il venezuelano Rafael Hernandez per l'IBF Mediterraneo Pesi Leggeri al Palla Casorio, che è una bella struttura che andrebbe rilanciata anche per concerti e altre cose, ma questo ci
è
porta
stupendo.
Lontano, esatto, sottoutilizzata. Oltre a tante altre cose che fa di calcio, Silver, che per seguire il calcio, le trasmissioni in TV, canale 8, eccetera, segue molto anche il tennis, essendo un tennista straordinario, campione europeo, giornalisti tennisti. So che seguirai da domani, anzi da domenica, anche il torneo a Caserta, a Pozzuoli, chiedo scusa, molto interessante.
Sì, e a tal proposito, grazie alla sensibilità vostra, della vostra redazione di Radio Marte, che si conferma Radio dello Sport a 360 gradi. Apro e chiudo parentesi, per le vicende di Casorio, le battaglie di Casorio, mi affido alla tempra di Nando Troisi.
Che salutiamo tutti e due, assolutamente, è sempre il numero uno in questo senso.
Ci ho detto, torneo, il più importante torneo del panorama regionale, Dario, dopo l'esperienza tra luci e ombre dello scorso anno dell'ATP Napoli Cup, questo è un $25,000 a Pozzuoli, con giocatori con classifica tra 250 e 300 al mondo. Se pensi, ti dico solo questo, che Shelton, che domani si giocherà la semifinale US Open con Djokovic, lo scorso anno di questi tempi entrava nei primi 500. In un anno, quindi vuol dire che nel tennis il talento può veramente cambiare le cose da un anno a un altro. Io penso che a Pozzuoli ci si possa divertire ampiamente.
Assolutamente, ITF Città di Pozzuoli, al Tennis Club appunto di Pozzuoli, da domenica sino all'altra domenica in pratica, quasi.
Sì, l'altra domenica, il 17, la finale dovrebbe essere alle 10 del mattino, ma poi vi aggiorneremo, vi aggiornerò naturalmente. Con tutto quello che succederà, essendo voi in prima linea, anche nei primi posti, quindi doveste onorare il tennis della vostra presenza, sarebbe un piacere immenso.
Grazie Silvio per tutto, Tennis Review per tutte le cose, programma appunto anche su canale 8 di Silver Mele, che saluto e ringrazio, a presto amico mio.
Gran piacere Dario, un abbraccio fortissimo a te, grazie.
Grazie davvero a Silver Mele, canale 8, ci fermiamo, arrivano Marta Martinez e Gigi Rosa, credo, oggi è venerdì, sì, ci sono anche oggi, e con il pomeriggio marziano, poi dalle 20 alle 21 torniamo con lo sport, Marta e Sport Live di Dal Bersaglio, seguiteci, a praticamente 24 ore dall'esordio dell'Italia di Spalletti contro la Macedonia, detto anche che Soncini, il nuovo tecnico nazionale femminile, sarà affiancato da Schiavi, ex giocatrice proprio della nazionale di calcio del ragazze. Ci fermiamo qui, grazie a Gigi Soriani, da parte mia Dario Sarrata è tutto, grazie ovviamente a voi per averci seguito sempre con grande affetto, ciao a tutti.
Marte Spotlight.